Buongiorno ragazzi, oggi di storia scavalcheremo il 400 ed andremo ad affrontare il 500. Ovviamente archiviamo le scoperte geografiche, le nuove invenzioni scientifiche e ci concentreremo su quello che avverrà all'interno della società in questo periodo. Ovviamente ci troviamo di fronte ad una realtà che si trova ad affrontare delle problematiche non indifferenti, poiché ricordiamo che precedentemente ci fu l'epidemia della peste che scombussolò del tutto la società di quel tempo, anche se ovviamente ci fu svariato tempo prima, però ciò non toglie che al susseguirsi della peste ci furono altre epidemie. C'era la scarsità di igiene, però vediamo che nel 500 la situazione cambiò del tutto, poiché si assistette ad una vera e propria crescita della popolazione e ad una diminuzione della mortalità. E inizio a leggere dal libro che voi ovviamente alcuni hanno e altri no, però vi allegherò a questo audio anche diciamo le slide che ovviamente troverete nel video su YouTube, ma almeno se volete potete stamparle per chi non ha il libro. In questo secolo si ebbe un aumento della popolazione, che in Europa arrivò a contare circa 80 milioni di persone. La ripresa demografica fu favorita dalla diminuzione della mortalità, tipica delle epidemie del secolo precedente, come la peste, e dell'aumento della superficie delle aree coltivabili, che permise una maggiore disponibilità alimentare. Si verificò anche una condizione di cicli climatici favorevoli, che eliminò per decenni le carestie e contribuì a determinare una migliore ridistribuzione delle risorse ed una percentuale inferiore di mortalità. Questo che significa? Come ho detto all'inizio, che ovviamente si cercò di superare il periodo di carestie e di problematiche inerenti alle epidemie e ovviamente migliorarono anche le situazioni igieniche. E di conseguenza la popolazione aumentò. Ovviamente, come ho appena letto, importante fu anche la ripresa dell'agricoltura, che ovviamente contribuì a questo miglioramento della vita all'interno della società. Le città diventarono i centri nevralgici del territorio, dove si concentravano i poteri politico, religioso, culturale ed economico, e videro inoltre la nascita delle università, che questo argomento già l'avevamo affrontato a scuola, perché l'avevamo associato alle invenzioni scientifiche e ci abbiamo correlato anche la nascita delle università. Il commercio evidenziò in questo periodo i maggiori cambiamenti grazie alle nuove rotte atlantiche che permisero di importare dall'America nuovi prodotti assolutamente sconosciuti agli europei, come il pomodoro, il tabacco, il mais, la patata e il cacao, che trovarono un ambiente favorevole in Europa e si diffusero enormemente. L'imporsi di queste nuove rotte determinò uno spostamento dell'asse dei commerci dal Mediterraneo al Baltico e Aversa divenne la città più importante dal punto di vista commerciale, sottraendo il ruolo che per secoli aveva avuto Venezia, perché ricordiamo che il commercio avveniva nei punti nodali dell'Italia, che ovviamente erano le pubbliche marinarie, che erano rappresentate dalla città di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. E per aprire una parentesi, è importante ricordare che la storia delle repubbliche marinarie, diciamo che si intreccia con l'avvio dell'espansione europea verso Oriente, ma anche con le origini del capitalismo, ovvero il capitalismo inteso come sistema mercantile e finanziario, ovvero nel momento in cui avvengono gli scambi commerciali e quindi la gente inizia a muoversi, è opportuno associare a un determinato luogo un determinato titolo. E sempre per rimanere in tema di repubbliche marinare, poi chiudo la parentesi, la prima in ordine cronologico fu quella di Amalfi, poi Pisa, Genova ed infine Venezia. Ognuna di queste era in posizione strategica, ad esempio Venezia per la sua posizione sull'Adriatico la rendeva una tappa fondamentale per il commercio tra l'Oriente e l'Occidente. Chiusa la parentesi delle repubbliche marinare, proseguiamo con il 500 e sempre l'evoluzione di queste nuove rotte. Ovviamente strettamente legata al commercio ci sarà che cosa? L'economia, la finanza. Infatti nella finanza il ruolo che avevano a lungo mantenuto i banchieri italiani fu sostituito dai Fugger, che era una potentissima famiglia tedesca. Il fenomeno per il quale il Mediterraneo perse la sua importanza a favore dell'Atlantico è chiamato atlantizzazione. Ovviamente con l'incrementare dei commerci e quindi la gente iniziando ad arricchirsi, vedremo che si assisterà ad una vera e propria rivoluzione dei prezzi, che subirono un incremento del 400% circa. I più penalizzati furono i salariati perché l'inflazione divorò il loro già esiguo potere d'acquisto. Una delle spiegazioni a tale fenomeno fu elaborata da Bodin, secondo cui l'importanza di enormi quantità di oro e di argento delle Americhe da parte della Spagna e del Portogallo causò la perdita di valore della moneta. Ovviamente in tutto ciò un ruolo molto importante lo ricoprirà anche la Chiesa, perché logicamente non rimarrà nascosta di fronte a questo nuovo cambiamento in senso positivo della società. Infatti, già nel 400 la Chiesa abbiamo visto che era in netta decadenza a causa di un'eccessiva mondanizzazione della gerarchia e per fenomeni diffusi come la pratica di concubinato, ovvero la convivenza con le donne, e la simonia, ovvero la compravendita delle cariche o dei benefici ecclesiastici. Vediamo che adesso, per quanto la società vada nel migliore dei modi, la Chiesa si troverà di fronte a delle vere e proprie difficoltà. Infatti, vedremo che la corte di cui il Papa amava circondarsi avevano trasformato la curia in un luogo principesco lontano dai modelli di povertà evangelica e quindi non davano il buon esempio al popolo. Il periodo del Rinascimento aveva permesso la rifioritura dell'architettura urbana di Roma grazie al mecenatismo dei pontefici, i quali l'avevano resa immortale, chiamando scultori e pittori del calibro di Michelangelo. La costruzione delle chiese richiedeva flussi costanti di denaro che venivano sottratti alle casse dei sovrani europei, i quali non guardavano con favore numerosi privilegi e alle immunità di cui godevano le gerarchie ecclesiastiche, esentate del tutto dal pagamento delle imposte. Quindi ovviamente ci sarà una vera e propria ribellione da parte dei sovrani. Ovviamente una importante critica fu rivolta contro l'analfabetismo del basso clero, che dimostrava quanto la Chiesa fosse poco attenta alla cura delle persone. Per questo fu indetta una riforma e molteplici furono le cause di questa. Innanzitutto la decadenza morale e il lusso nel quale viveva la corte papale si opponeva alla miseria alla quale erano invece condannate le masse di contadini e ciò generava un odio sempre maggiore nei confronti della curia. Un altro importante fattore fu la volontà dell'imperatore Carlo V, che già abbiamo visto, cattolico, di imporre la propria sovranità sui principi tedeschi, i quali aderirono alla riforma proprio con l'intento di contrastare questo disegno egemonico. Anche il valore dell'uguaglianza e la dissoluzione del principio di autorità, di cui era portatrice la nuova dottrina, diedero nuove speranze ai contadini che trovarono finalmente una risposta al loro bisogno di emanciparsi dai vincoli feudali per impadronirsi delle terre che fino a quel momento avevano coltivato. Si erano diffuse pratiche di espiazione in risposta alle angosce che il secolo precedente, con il suo strascico di guerre e di carestie, aveva seminato, e tanti pellegrinaggi quanto l'acquisto di indulgenze, identificate come gli strumenti privilegiati per riacquistare la sicurezza della salvezza della propria anima, furono oggetto di dure critiche. Allora, quindi che significa? Che ovviamente le persone straziate da tutto ciò che avevano vissuto in precedenza e non avendo riscontro dalle cariche alte papali, decidono di dedicarsi, tra virgolette, all'acquisto delle indulgenze. Che cos'è in sé questo acquisto delle indulgenze? Erano una specie di decreti di amnistia scritti dal Papa sulla base del cosiddetto tesoro dei meriti di Cristo e di Maria, i quali avrebbero dato agli uomini più di quanto non occorresse per la loro salvezza. Ossia, i peccatori pagavano il Papa per potersi guadagnare il paradiso. Questo era. Uno dei fattori che contribuirono a rendere il disagio più evidente fu la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma, per la quale erano necessarie somme ingenti. Quindi diciamo che le cariche vendevano queste indulgenze proprio anche per costruirsi, tra virgolette, la casa. Alberto di Brandeburgo, in particolare, aveva acquistato la nomina a vescovo di Magonza, carica che aggiungeva a quella di vescovo di Magdeburgo, ma l'acquisto di tale carica gli era costata la somma, astronomica per i suoi tempi, di 14.000 ducati più un'altra somma di 10.000 ducati, come penale per l'accumulo dei due benefici. Per restituire tale somma, che aveva ricevuto tra l'altro in prestito da banchieri tedeschi, ebbe l'autorizzazione dal Papa alla vendita delle indulgenze per 8 anni all'interno dei territori da lui amministrati, quindi che significa che lui poteva ripagarsi queste cariche che aveva acquistato tramite la vendita delle indulgenze dei territori che amministrava, ovvero se lui amministrava un territorio con 10.000 abitanti, poteva vendere le indulgenze a quei 10.000 abitanti e farsi un bel pacchetto di denaro. In origine l'indulgenza aveva avuto un altro significato, perché era stata intesa come uno strumento mediante il quale, con le preghiere dei vivi, si permetteva ai defunti, per i quali si pregava, di permanere per un tempo minore in purgatorio. Il contesto storico, invece, stravolse il senso dell'indulgenza, che divenne, agli occhi della maggior parte dei cristiani, uno stratagemma per rimettere tutti i propri peccati semplicemente pagando con moneta contante. Il massimo esponente, tra virgolette, di questo periodo e inerente a queste tematiche fu Martin Lutero, che nacque in Sassonia il 10 novembre del 1483 e a 22 anni entrò nel convento degli eremiti agostiniani. La sua concezione religiosa fu permeata da una visione del divino come giudice terribile e castigatore, probabilmente il riflesso dell'educazione molto severa ricevuta in famiglia. Questa esperienza di angoscia lo faceva sentire perennemente in colpa verso Dio. Tale pensiero lo rinforzò nell'idea di non essere in grado di arrivare alla salvezza in quanto peccatore e di essere destinato alla dannazione eterna, perché nessun uomo è giusto agli occhi di Dio. A Wittenberg insegnò Sacra Scrittura presso l'università e in particolare tenne un corso sulla Lettera ai Romani di San Paolo. In quelle pagine trovò una concezione antropologica simile alla sua, ma trovò anche la risposta alle sue domande angosciose. Infatti, nel testo è riportata la frase "Il giusto vivrà per la fede". Questo significa che l'uomo può trovare la via per la salvezza attraverso la fede riposta in Dio. Quindi, secondo Lutero, era Dio che decideva di salvare e l'uomo diventava il fine di questa azione, ricevuta semplicemente ed esclusivamente per grazia divina. E quindi, in base a questo, possiamo dire che secondo Lutero le indulgenze erano del tutto prive di valore, non avevano importanza, poiché la salvezza avveniva in stretto contatto tra Dio e l'uomo e non attraverso una terza persona, né tantomeno attraverso la vendita di un qualcosa. Il 31 ottobre del 1517, sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg, Lutero affisse 95 tesi, dichiarazioni che il monaco intendeva proporre come dibattito. Tra le considerazioni vi era appunto quella riguardante le indulgenze, diventata a quel tempo lo strumento principale di salvezza. Lutero riteneva essenziale, al contrario, il messaggio evangelico dell'annuncio della morte e della resurrezione di Cristo. Un'altra affermazione, dirompente per il contesto storico, riguardava l'opulenza della Chiesa, che sembrava aver dimenticato il principio evangelico della povertà. Naturalmente, l'eco dell'evento fu incredibile e Lutero fu invitato a recarsi con urgenza a Roma per esporre le sue argomentazioni. Di fronte al suo rifiuto, il Papa Leone X pubblicò la bolla Surge Domine, con la quale dava un ultimatum al monaco tedesco che entro 60 giorni avrebbe dovuto ritrattare le sue tesi. Quindi che succede? Che una volta che Lutero, che ha il coraggio di opporsi al Papa, il Papa reagisce dandogli un ultimatum: o ritiri le tue 95 tesi, oppure per te saranno guai. Per tutta risposta, Martin Lutero, il 10 dicembre del 1520, bruciò la bolla papale nella pubblica piazza. E ovviamente questa azione comporterà una vera e propria reazione da parte del Papa. Intanto Lutero aveva elaborato altri principi, due per la precisione: il libero esame delle Sacre Scritture, per il quale i cristiani non hanno bisogno di mediatori per interpretare i passi evangelici e tutto ciò che non è esplicitamente riportato nelle Sacre Scritture non deve essere ritenuto valido. In tal senso, i sacramenti riconosciuti come validi erano il battesimo e la comunione. E il secondo era la giustificazione, che avveniva soltanto mediante la fede, ovvero l'uomo non è portato a compiere il bene per natura, quindi solo la fede può salvarlo, non le sue opere. Di fronte a questa ulteriore presa di posizione, il 3 gennaio del 1521 Martin Lutero venne scomunicato. Ovviamente il Papa si arrabbia perché Lutero alla prima bolla non risponde, anzi la brucia in piazza. In più elabora altri principi molto toccanti per quel che riguarda la Chiesa e quindi viene scomunicato. Immediatamente Carlo V convocò la Dieta di Worms, dove fu espressamente chiesto a Lutero di ritrattare le sue tesi e di fronte all'ennesimo rifiuto fu emesso nei suoi confronti l'Editto di Worms, che lo condannava al bando dei territori imperiali. Quindi a questo punto non soltanto il Papa è contro Martin Lutero, ma anche l'imperatore. Il principe tedesco Federico II di Sassonia organizzò un sequestro per portare Lutero al sicuro nel castello di Wartburg. In questo luogo protetto, il monaco tradusse la Bibbia in tedesco per permettere al popolo di avvicinarsi alle sacre scritture e, usando la lingua volgare, sfidò apertamente la Curia romana, che riconosceva come traduzione ufficiale la Vulgata latina di San Girolamo. Ovviamente tutto ciò ebbe delle vere e proprie conseguenze, infatti gli effetti della riforma si fecero presto sentire con la rivolta dei cavalieri, che diedero l'assalto ai beni della chiesa e dei monasteri, ma subirono la repressione dei principi tedeschi che videro messa in discussione la loro sovranità. Successivamente ci fu anche la rivolta dei contadini, che videro nelle dottrine luterane la possibilità di emanciparsi dalle decime ecclesiastiche e da tributi dovuti ai signori locali, avanzando rivendicazioni certamente emancipate per l'epoca. Lutero non esitò a chiedere ai principi di marciare contro questa categoria sociale, che venne poi sconfitta nel 1525, mentre il loro capo fu catturato, torturato e ucciso per decapitazione. Nella lezione successiva vedremo come in conseguenza a tutto ciò si diffonde il protestantesimo e come il maggiore esponente fu Calvino, che rispetto a quello che fece Martin Lutero diede un'altra smossa a tutto ciò che avvenne all'interno della società del Cinquecento. Anche in questo caso la riforma si diffuse e provocò dei veri e propri stravolgimenti, ebbe dei nemici e quindi vedremo che la storia è un continuo, un susseguirsi di avvenimenti che si ripetono.